Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Solo quando lo dirà lui, il ministro Spadafora, il braccio di ferro tra governo e mondo del pallone continua, il campionato riaprirà solo se sarà sicuro, dice il titolare del Dicastero dello Sport. Di sicuro c'è che il calcio tedesco e quello inglese ripartiranno e che la voglia di tornare alla normalità sia tanta, così come tanti sono i dubbi sul protocollo che verrà. Buon pomeriggio a tutti, un saluto da Marco Spadavecchia, Davide Ercolin in regia, ritrovo con piacere Giulia Borletto in collegamento Skype, sorridente, di bianco vestita. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Bianco e argento.
E sberlucciuchini. Benissimo. Sì, sono vestita in maniera molto, molto serale, però. Anche perché.
Una Borletto by night, quindi
una
sì.
Una Borletto by night, anche perché sono le 3, ma ho scuro, acceso la luce sulla scrivania perché fuori il cielo è piuttosto plumbeo, quindi non c'è la solita luce del sole.
E dai, noi accenderemo, diciamo, tu accenderai la puntata di Terzo Tempo, noi accenderemo la luce invece su un ricordo straordinario.
Sì.
Correva l'anno 2012, il 13. Di maggio, quel 13 di maggio, con tante lacrime, considerando il commiato, il saluto, l'addio di Alessandro Del Piero e la Juventus. Ricordi quella partita giocata da Alex Del Piero, che tra l'altro siglò un gol terminata 3-1 a favore dei bianconeri allo Stadium? L'ultimo saluto della tifoseria bianconera a Pinturicchio.
Sì, ricordo più che altro che non ero a Torino, ma ero a Udine perché lavoravo lì, anche perché appunto una settimana fa abbiamo ricordato invece il primo
giusto,
scudetto
vero,
di Antonio Conte, appunto, che la Juventus si era guadagnata sul campo del Cagliari a Trieste. Però ricordo benissimo di aver guardato quella partita in televisione, di aver vissuto con un'emozione,
ma una lacrimuccia la Borletto.
Sì, ma anche prima, che ovviamente anche gli altri vari giornali o comunque telegiornali sportivi hanno parlato e ricordato, fatto rivedere quei momenti, non nego che una lacrimuccia mi è nuovamente scesa, tant'è che mio figlio mi ha chiesto: mamma, perché piangi? Io non piango. Però appunto era un bellissimo ricordo, ricordo appunto il giro di campo, ricordo il momento in cui lui si è alzato dalla panchina, perché erano talmente tante le richieste da parte del pubblico di un saluto, appunto, che nonostante avesse, se non ricordo male, un qualcosa sul ginocchio, perché si era fatto comunque male, quindi nonostante questo appunto si era alzato dalla panchina e aveva ringraziato tutti, quel giro comunque di campo, diciamo, che ha fatto storia ed è ancora nei ricordi di tutti noi.
Di rosa vestito in quell'occasione, 19 anni di bianconero, 290esimo gol della carriera segnato proprio contro la Dea, l'inchino di Alex, le lacrime dello Stadium, le rivivremo oggi, quelle emozioni, attraverso il racconto di Sky Sport, i ricordi dei nostri amici. Guarda, mi è venuta così, non ci siamo messi d'accordo. Ecco, l'aggettivo da associare ad Alex Del Piero, il termine, la definizione, Alex Del Piero è scatenatevi. Siete liberi 2 ore di dire la vostra.
Amore,
la cosa più bella che c'è, diceva un coro allo Stadium. Scatenatevi, ricordando quel giorno da brividi dell'ultimo Del Piero in bianco nero, poi le esperienze tra Australia e India e oggi un presente, diciamo così, multitasking, no? Se consideriamo Australia
e America
e India. India.
India?
India.
Ok.
E poi dicevo,
l'India.
Un presente multitasking per quanto riguarda la sua attività imprenditoriale, poi il suo ruolo di commentatore per Sky Sport. Sì, Sydney FC e Delhi Dynamos, queste le squadre che ha poi.
Avevo rimosso la squadra indiana.
Le squadre che hanno avuto l'onore di avere Alex Del Piero nel finale di carriera, lui che ha smesso e ha appeso gli scarpini al chiodo. Nel 2014, sì, ma tu hai detto Stati Uniti perché lui è molto vicino al mondo degli States da sempre.
Lui vive a Los Angeles, famiglia vive a Los Angeles, la moglie, i figli, poi lui ha sempre avuto questo amore per il basket che non ha mai non ha mai rinnegato, più volte è andato a vedere partite, si è affezionato in maniera particolare appunto a quel mondo. Appunto avevo rimosso
fatto moltissimo
però,
comunque, in India, però
non credo che sia da rimarcare perché non
10 presenze e un gol,
ecco appunto.
Però anche lì Pinturicchio la pennellata gliel'ha data,
capisci bene, però mi viene da dire che il suo presente o comunque il suo passato recente è stato un po' ovunque tranne che a Torino, purtroppo.
Giocatore che ha vinto praticamente tutto in maglia bianconera, ha vinto il mondiale del 2006 con l'Italia, essendo decisivo tra l'altro nelle partite che contarono allora, semifinale e finale, col gol straordinario il 4 luglio del 2006 contro la Germania, una carriera incredibile. Dovremmo fare non una puntata, uno speciale credo di una giornata per Alex Del Piero, ma noi ci limitiamo a indirizzare i ricordi a quella giornata, il 13 maggio del 2012, a seguito di una stagione giocata a intermittenza da Alex Del Piero, con comunque la possibilità di essere decisivo in più occasioni, in particolar modo quel gol scudetto, per molti battezzato così, contro la Lazio, ha dato il suo apporto importante, ha aperto le porte dello stadio lui insieme a Giampiero Boniperti e ha di fatto poi ha messo il primo tassello importante di questi 8 scudetti che la Juventus poi ha condotto, considerando l'era stadium. Oggi parleremo anche, Giulia Borletto, della nuova maglia della Juventus.
Abbiamo un sacco di cose oggi da dire.
Hai visto quante robe?
Ci bastano 2 ore.
Ce le facciamo bastare, dobbiamo correre. La maglia della Juventus, con l'anticipazione di Luca, della maglia della Juventus, che spesso e volentieri hanno le esclusive o comunque hanno la possibilità di spoilerare, però con il piacere dei loro follower, per quanto riguarda i colori bianconeri. Eccola, l'abbiamo intravista, vabbè, possiamo anche vederla grazie al lavoro in regia e all'audiovisione, che attraverso l'ausilio della regia di Davide Ercolin appunto ci permette di innanzitutto rivedere le strisce, la maglia a strisce somiglia un po' a quella, eccola, ce la vediamo per gli amici
strisce
dell'audiovisione.
E oro, quindi c'è anche un po' di glam
strisce striate, direi.
Ci sarebbe da capire effettivamente il perché questo accostamento.
Somiglia un po' a quella vista contro, se non sbaglio, il Genoa, gara risolta poi tra l'altro da CR7 all'ultimo respiro, grazie a un calcio di rigore, con quei numeri fluo che poco piacquero soprattutto ai radiocronisti dagli spalti.
Non si capiva niente.
Nulla, assolutamente niente. Abbiamo scoperto invece che il fondo sarà bianco e ci aspettiamo dei numeri in grado di essere in contrasto con la schiena, insomma, di colore bianco. Questa è la nuova maglia, ne parleremo con l'esperto. Poi nel corso della puntata gli auguri a un personaggio speciale per il mondo della Juventus. E in fondo io stimolo anche i nostri amici, parlando di mercato, a tenervi le domande per l'esperto che chiameremo in causa oggi, Gianluigi Longari di Sport Italia.
Una new entry, tra l'altro.
Per quanto ci riguarda,
quindi
sì.
Potete davvero divertirvi.
Beh, un tuo ex collega ai tempi di Sport Italia.
Sì, assolutamente.
Giulia Borletto, volto noto dell'etere.
Di mercato si ciba. Cosa?
Naturalmente. Dicevo, volto noto dell'etere, Giulia Borletto.
Notissimo.
Telegiornalista apprezzata.
Dell'eternità.
E ammirata da moltissimi.
Però appunto lui comunque ha una conoscenza in materia mercato, direi,
esperto.
Abbastanza immensa, possiamo abbastanza definirla
immensa.
Così,
ci piace,
perché si ciba di mercato quotidianamente.
E tra la realtà e il sogno, come spesso accade, ieri abbiamo parlato di contropiede e di ripartenze. Carlos Tevez vince di pochissimo al photo finish, sì. Giulia Borletto davanti a Cuadrado, Morata e Boniek per il ruolo di contropiedista, quale sia appunto il giocatore in grado di interpretare al meglio questo fondamentale, insomma, questa situazione di gioco. Ricordiamo uno splendido gol di Tevez partendo dalla propria metà campo, quello che contro il Parma, se non sbaglio, che è stato preso in considerazione pensando alle caratteristiche della Paci. Oggi invece ci occupiamo di grinta, di aggressività, di tenacia, di cazzimma, come la chiama
di
qualcuno.
Di garra garra,
cuore e polmoni, tutti e due assieme. Senti un po' che giocatori: Romeo Benetti, Beppe Furino, Edgar Davids, Arturo Vidal. Questa è la nostra speciale quaterna. E grazie al lavoro straordinario di Davide Arcolin, possiamo anche vedere, eccole qua, i quattro giocatori. Stiamo analizzando la grinta, stiamo analizzando insomma l'incisività dal punto di vista caratteriale, ma non solo, di questi giocatori che fanno la differenza, hanno fatto la differenza nella storia anche della Juventus. Li ricordo ancora: Benetti, Purino, Davids e Vidal, dei picchiatori. Bah, chi può dirlo? Certamente giocatori in grado di fare la differenza anche e soprattutto dal punto di vista fisico, ma anche considerando l'aspetto emotivo, in grado di spostare e di cambiare le partite, spesso e volentieri così.
Sì, e hanno raccolto direi in tanti il nostro sondaggio, hanno raccolto la nostra richiesta direi in maniera molto interessante, anche se ieri c'è stato un exequo quasi fino alla fine, vedremo oggi di che cosa appunto i nostri ascoltatori, in chi più che altro i nostri ascoltatori rivedono appunto questa, la grinta di cui abbiamo parlato fino adesso. Al momento c'è un testa a testa, chiamiamolo così, tra Edgar Davids e Beppe Furino. Sono i due al momento più votati. Io voto l'olandese, anche perché appunto conosco più lui.
Tu, Giulia Borletto?
Rispetto a Furino. Sì, io voterei lui ovviamente, però anche per ovvi motivi anagrafici, come ho sempre spiegato il perché scelga uno o l'altro, perché penso di votare con più facilità.
Beh, Vidal te lo sei gustato giocare, comunque in campo e anche da professionista.
Che cosa?
Vidal l'hai apprezzato anche in qualità di cronista.
Ma tra i due vince sempre Edgar Davids. Se dobbiamo parlare appunto di tenacia, di grinta, di cuore e polmoni, mi viene in mente lui. Ovviamente un passo sopra Vidal, che sarebbe il mio secondo. Uno vota Romeo Benetti per il momento. Un voto anche per Arturo Vidal. Io ovviamente ti parlo soltanto dei voti su Facebook.
Sì, ma leggiamo anche i nomi se vuoi, perché ci scrive anche Giuseppe da Benevento. Lui dice: vabbè, questo è facile, stravince il Pitbull Davids.
Sì. Poi Mimmo dice: non il più bravo né il più forte, semplicemente il più juventino, Beppe Furino. Per Fabio, Edgar Davids è nella mia top 11 della Juventus. Daniele, già il fatto, però lui dice che non c'è, ma già il fatto che non ci sia Marione però è scandaloso, forse ci bacchetta
Mario Manzo, che ce l'abbiamo avrebbe messo in un'altra specialissima top skills che vi proporremo nel corso dei prossimi giorni.
Uscirà anche lui pian piano probabilmente nei nostri sondaggi. Per Alfredo, Furino simbolo di juventinità. Marcello vota Furino, cuore e polmoni bianconeri.
Esatto, appunto, è un cuore polmoni, è una grinta inteso in quello, sia carattere ma anche tantissimo lavoro in mezzo al campo.
Assolutamente, ci scrivono anche attraverso il nostro numero di telefono. Edgar Davids vince su tutti, questo il messaggio di Gianluca. Ci parlano anche, già ci hanno raccolto anche immediatamente la nostra idea sul raccontare il loro Del Piero con un aggettivo.
C'è.
Max da Pesaro, Alex Del Piero e Leggenda
Alessandro Del Piero, sì. Nei cuori
già per
sempre,
Gianluca è geniale.
Geniale, quindi aggettivi, sostantivi, come volete, definizioni in generale.
Mirko da Legnano invece dice: come gesti tecnici di Del Piero, oltre al famoso gol di volea alla Fiorentina, la punizione allo Zenit appena ritornati in Europa dopo la B, il tacco al volo nel derby e il gol al Piacenza nel giorno dell'addio all'avvocato. Gol e situazioni non banali, questo è il mio ricordo.
Straordinarie queste definizioni, come i nostri vocali al 340-54-25-324.
Ciao Giulia e Marco, Donato da Sassuolo.
Ciao Donato. Ciao Donato.
Per controbilanciare il voto di Giulia, io voto il mio capitano, il capitano di quando ero
Furino,
ragazzino e poi anche giovanotto.
Hai
diciamo.
Ragione Donato, però.
Furia Furin Furetto, anche se Davids Pitbull
Furin Furetto
era grintoso, però voto Furia perché ci metteva l'anima juventina, l'animus pugnandi juventino. Ciao e forza Juve.
Furia che ogni tanto passa anche da queste parti. E lo
che poi Marco, lui
questo.
È rimasto Furia, poi è arrivata la Furia cieca dopo un po'.
Esattamente, con un aspetto geografico da non sottovalutare, considerando Nedved, che poi tra l'altro lui è rientrato nella classifica per quanto riguarda altre caratteristiche come il tiro da fuori, ad esempio. Insomma, ci stiamo divertendo in questi giorni, in attesa, speriamo, di una decisione chiara per quanto riguarda la ripresa del campionato. Facciamo così, ci fermiamo un secondo.
Io no.
No, niente, niente di nuovo, tranne che cosa? Tranne il protocollo da modificare per noi, magari parafrasando un pezzo di Zucchero Sugar Fornaciari. Speriamo sia dolce però l'ending di questo processo decisionale tanto frastagliato. Notiziario sportivo, rimanete con noi.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Terzo tempo.
Due ore ogni giorno anche qui a Terzo Tempo, dalle 15 alle 17, qui Marco Spadavecchia, come in regia Davide Ercolini, Giulia Borletto in collegamento Skype, i vostri messaggi al 340-5425-324. Oggi riviviamo quel giorno speciale, quel saluto incredibile, quel commiato da brividi, il 13 maggio del 2012, il giorno dell'addio più sofferto per quanto riguarda appunto la carriera di Alex Del Piero. E la Juventus contro l'Atalanta allo Stadium, l'ultima partita in Serie A di Pinturicchio, il congedo dei tifosi dopo 19 anni, lo abbiamo ricordato, 290 reti, l'ultima segnata proprio contro l'Atalanta, l'inchino di Alex, le lacrime di gioia, insomma di commozione per quanto riguarda l'impianto bianconero. Riviviamo, riascoltiamo quelle emozioni, pronta alla lacrimuccia Giulia Borletto, grazie al racconto in regia, grazie al lavoro in regia di Davide Ercolini nel racconto di Sky Sport con Fabio Caressa e Beppe Bergo.
È l'ultimo canto di Del Piero in uno stadio di Torino della Juventus con la maglia bianconera. Esce per essere sostituito da Pepe. È il momento storico, uno dei momenti storici di questa giornata. Alex Del Piero, dopo una vita nella Juve, esce dal campo dopo aver giocato più di tutti con la maglia bianconera, dopo aver segnato più di tutti con la maglia bianconera, dopo aver forse più di tutti scritto la storia di questo club. È un momento storico, direi, per tutto il calcio italiano.
Tutti in piedi giustamente per applaudire questo grande campione, questo uomo che ha fatto la storia di questo club e della nazionale italiana, veramente, che lascia il campo. Un applauso lunghissimo e strameritato per questo grande campione.
E guardate la sobrietà di questo saluto di un uomo che ha conosciuto tutte le stagioni, quella della sofferenza, quella dei successi, quella del dolore. Forse un po' di dolore lo sta provando anche adesso, ma è un uomo che ha sempre scelto la classe e la sobrietà. È un grande esempio Alex Del Piero, io lo vado dicendo da anni. Qualunque sia il tifo dei vostri bambini, quando gli farete vedere, gli racconterete la storia di Del Piero, sicuramente gli farete regalo, perché è un grande esempio.
Sì, c'è uno striscione molto bello. Del Piero non è importante, è l'unica cosa.
No, ma secondo me poi anche proprio per il messaggio che ha sempre dato, proprio ai bambini, l'attenzione anche, non andare mai fuori con i toni, perché sai di essere un esempio, perché lui sa quante autografe, quante foto ha fatto con i bambini. Guardate queste immagini. Ci sono delle immagini, sono bravi i nostri registi, ci sono delle immagini che da sole raccontano la leggenda del calcio. Il calcio è questa roba qua.
Il calcio è questa roba qua, c'è solo un capitano, un grande campione, un grande campionato giocato proprio anche da protagonista quest'ultimo, un grande bianconero, un grande uomo, Alessandro Del Piero.
E noi abbiamo la possibilità.
Eh sì, è tanta qualità in tutti i sensi. Noi andiamo a raccontare quel giorno, 13 maggio del 2012, con Riccardo Russo di R101. Buon pomeriggio e ben ritrovato.
Ciao Riccardo. Ciao ragazzi. Credevo parlassi di me. Ho detto ammazza, tutte queste parole. No, invece era Del Piero.
Invece era Del Piero, però insomma tu magari hai vissuto, anche per osmosi hai acchiappato qualcosa, no? Visto la tua grande fede bianconera. Di quel giorno cosa ricordi? 13 maggio 2012, una stagione incredibile, la stagione della rinascita, anche grazie alle perle di Pinturicchio, un addio che tutto sommato lascia ancora un po' l'amaro in bocca, no?
Per le modalità, per i risvolti che ne sono seguiti, insomma lui non essendo in società, insomma, un po' di amaro ce l'abbiamo tutti quanti. E quel 13 maggio io ero a 5-10 metri dalla panchina, dietro in tribuna Boniperti, per cui mi vidi tutto lo spettacolo con le lacrime agli occhi per la prima volta, perché penso di non aver mai pianto di commozione vera per il calcio, per la Juve. Cioè, l'ho sempre vissuta con grande passione come tutti, però proprio da portarmi a... Io non sono uno che si commuove facilmente, però insomma, quel giorno lì era pazzesco, voglio dire, quel giro di campo, la sciarpata, e poi lui quando si è alzato sulla panchina davanti a me, cioè, stavo per svenire.
Senti, volevi Riccardo, abbracciarlo quasi, volevi abbracciarlo.
L'istinto magari andava verso quella direzione.
Sì, tutti quanti avrebbero voluto farlo.
Cosa gli avresti detto, avessi potuto? Virtuale.
Cosa gli avrei detto?
Sì.
Che mio figlio si chiamerà sempre col suo nome, cioè, infatti si chiama Alessandro, guarda caso. Quando mi chiedono ormai tutti quelli che mi conoscono, ah, si chiama Alessandro per De Piero, ma sì. No, me lo chiedono tutti, poi, ovviamente è di facile deduzione. E quindi, voglio dire, ha lasciato il segno in tutti, insomma.
In tutti.
Più di lui non c'è nessuno, perché chi ha segnato più di lui, e difficilmente ci sarà un altro che segnerà tanto quanto lui nella Juve, che riuscirà a sorpassarlo. Voglio dire, deve essere veramente un extraterrestre.
Tra le tante cose meravigliose che Del Piero ha lasciato alla Juventus, quale pensi sia la più forte, la più grande, la più degna di essere ricordata?
L'essere andato in Serie B da campione del mondo, averci portato tanti altri campioni per far sì che la Juve non andasse, insomma, in guai peggiori, e quindi riportarla splendida.
Quindi l'attaccamento, la fede.
Eh beh, sì, è stato forse il portabandiera insieme a Buffon, no? In quell'anno là, a dire ragazzi rimaniamo, perché senza di noi e senza l'attaccamento vero, l'agonia, la permanenza nella serie minore magari poteva durare di più, per cui
credo anche abbia rafforzato anche attraverso questi comportamenti lo stile Juventus, diventandone un'icona in tutto e per tutto.
Sì, assolutamente. Icona, anche se non è in società ora e non riesce a trovare spazio per motivi che non sappiamo neanche bene noi, ma non vogliamo neanche saperli, più che altro, perché ci piace ricordarlo in maniera positiva sempre e comunque, per cui va bene così. Ogni tanto ce lo vediamo ancora in TV che commenta le partite, che difende la Juve.
Lo fa sempre con un tono comunque d'amore, il commento alle partite della Juventus.
Un amore sabaudo, come ha ricordato anche Fabio Caressa attraverso quel racconto. Giulia?
No, sì. Appunto, la questione... come diceva prima Caressa, sobrietà, eleganza. Lui ha vestito al 100% i panni dello juventino, del calciatore, del rappresentante della Juventus, appunto, non soltanto a Torino ma proprio nel mondo. Dai tu, Riccardo, un aggettivo a Del Piero, come abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo in tantissimi.
Unico? Può bastare? Non lo so, forse è ancora poco, però non mi viene altro in questo momento, perché è stato unico in campo, unico con le parole, unico nello stile, l'avete già detto, lo ripetiamo sempre, ma è proprio così. Poi guarda, c'ho un aneddoto velocissimo.
Vai, quanti ne vuoi?
Noi viviamo di aneddoti, vai.
Era il 2000, avevo 18 anni e iniziavo, sì, forse ne avevo già 19, comunque iniziavo il mio primo anno al Dams a Torino, all'università, ed erano più le volte in cui bigiavo le lezioni.
Mi sembra
per giusto. Andare in per andare o a vedere gli allenamenti.
Alla C-Sport allora era il centro sportivo.
Sì, esatto. Invece quella mattina mi trovavo intorno alle 10 del mattino, di metà settimana, poteva essere un martedì, un mercoledì, in via Lagrange, proprio centrale, per chi non conosce Torino, e attraversando la strada da una parte all'altra c'era lui insieme a Stefano, suo fratello, che attraversavano a loro volta venendo verso di me. E io, sai quando non te l'aspetti, sei ancora mezzo addormentato e dici ma non vedo bene, penso sempre alla Juve, che palle, me lo vedo anche davanti, cioè, ma ero incredulo, tant'è vero che mi rimasi piantato davanti, cioè, per strada, E all'epoca forse era ancora con le macchine, si potevano ancora transitare in macchina, adesso è diventato pedonale. Comunque, tant'è vero che lui mi passò di fianco, capì la situazione e mi diede lui una pacca sulle spalle dicendomi, mi ricordo più se mi disse tipo, dai è passata, una cosa così come dirmi, su forza. Aveva capito che l'avevo riconosciuto e mi ero incantato e basta.
Aveva percepito l'emozione e ti ha... tirato
e,
su,
non, e all'epoca non c'erano ancora i telefoni con fotografie e video, quindi non ho nulla.
Sì. Dovevi e non sempre girare per il centro di Torino con una macchina fotografica se puntavi a incontrare qualcuno. Te lo dico per esperienza personale, perché lo facevo.
Non potevo neanche raccontarlo a casa, perché poi mi dicevano, ah, come, quindi non sei andato a lezione.
No, lì era del casino.
Quindi lo sanno adesso i miei genitori.
Sì, vabbè, gliel'abbiamo detto. Dopo, è in prescrizione, è andata, è passata.
Sì, sì, ormai non vale più, tranquillo. Sì, pensa quando lo faranno magari i tuoi figli, quindi ti ricorderai di averlo fatto anche
sicuro.
Tu e non potrai dire.
Ma lo faranno con rabbio, secondo te?
Oddio.
Ammesso che torni, perché sembra essere... Procinto di tornare.
Sì. Ammesso che torni, siamo qua in attesa.
Aspettando Rabiot, è diventato questo hashtag.
Sì, parafrasando Beckett. Vero. Aspettando certo. Rabiot, in realtà noi lo aspettiamo da luglio, perché in realtà non è che in campo si sia vista tutto questo fenomeno, però vabbè, insomma, chi si metterà a posto anche questa situazione? Voi avete notizie in più? Io non stavo più seguendo oggi.
E in dirittura di arrivo ha parlato in maniera anche ironica attraverso i social della fine del suo sciopero, poi insomma.
Ah, ok. Beh,
uno
meno male.
Può intenderla come meglio crede.
Credo che proprio questa situazione rabbiosa sia una delle peggiori che si sono sentite in questo periodo buio per tutti, ovvero lui a quanto pare comunque ha davvero un astio verso la società per l'aver dimezzato, comunque aver
sì, pare ci sia
di
centro
tagliare
il taglio stipendi
del mese di marzo, cioè è veramente vergognosa, okay. Se la spiegazione è davvero questa, che sia sua madre a dirlo, che sia lui a pensarlo, è veramente spiacevole. Al di là del ritardo, del fatto che la Juventus comunque obiettivamente non ha mai dato un diktat su un giorno entro il quale arrivare a Torino, sempre pensando a queste famose due settimane che comunque i giocatori devono poi passare in casa post ritorno in Italia. Sì, quindi comunque ovviamente prima si arrivi intelligentemente, dico no, prima arrivi, prima termini queste due settimane e poi riprendere gli allenamenti. Ecco, al di là di tutto, fermo restando il fatto che la Juventus non dovrebbe multarlo per questo ritardo, appunto, un pensiero però su questo proprio a livello generale collettivo dovrebbe essere fatto, perché è stato proprio sgradevole.
Magari anche un pensiero sul mercato, perché la mamma Madame Veronique pare stia già cercando casa
ma
nuova,
che lo faccia pure
suo,
andare via
al
allora
suo,
se questo è il personaggio, dico io.
Questo dicono dalla Francia,
esatto, ma poi non credo, cioè non perdiamo un chissà chi, cioè almeno che abbiamo visto in campo non è che stiamo perdendo un fenomeno assoluto, ha dato poco purtroppo, poi c'è stato quello che c'è stato e poi se si comporta così è incommentabile in una situazione del genere a livello mondiale con quello che sta succedendo, pensare ai soldi è l'ultima cosa, sì.
Nonostante
quindi,
abbia avuto
va bene così.
Te ne fai una ragione,
ce ne faremo una ragione,
sì.
Dai.
Sì, assolutamente.
Nonostante abbia avuto spazio, molto spazio direi, per quanto riguarda Maurizio Sarri e le sue scelte, 24 se non sbaglio le presenze tra campionato
e coppe. Credo che sia uno dei a quelli a cui Sarri ha dato più possibilità.
Dei nuovi certamente. Sì. Per quanto riguarda Milan Pjanic invece, sembra essere il sacrificio necessario per rinforzare la squadra, per dare linfa nuova alla rosa di Maurizio Sarri. È lui l'indiziato numero uno, anche in virtù della crescita esponenziale di Bentancur, che sembra aver preso i gradi praticamente di playmaker di questa Juventus, stando anche e soprattutto alle ultime partite giocate.
Sì, io sì, direi che se la pedina di scambio fosse Pjanic, potremmo pensare poi leggendo quello che arriva da
Arthur,
Spagna,
ti piace?
Con qualche sì. O Arturo Vidal, un bel ritorno di Vidal, si parlava anche di lui.
Tu lo rivorresti? Vidal te lo riprenderesti?
Sì, beh, chi è che non lo rivorrebbe? Qualcuno?
Anche Conte forse lo rivorrebbe.
Ci sarà un'altra bella bagarre di mercato tra Juve e Inter, sia per lui che per Tonali, quindi vedremo.
Solo per strapparlo all'Inter lo riprenderei.
Così. Senti, assist perfetto oggi, perché parliamo di Grinta, dopo aver scelto ieri il miglior contropiedista della storia della Juventus, tra Tevez, che ha vinto su Cuadrado, Morata e Boniek, oggi scegliamo il giocatore più grintoso, più aggressivo, con maggiore tenacia, con garra, diciamo così, in mezzo al campo, cuore e polmoni, Romeo Benetti, Beppe Furino, Edgar Davids, Arturo Vidal. Da che parte stai?
Urca. A qua bisognerebbe tirare in ballo anche il mio babbo, perché li ha vissuti bene i primi due, me ne parlava tantissimo. Sono stato vicino di posto di Furino per un bel po' lì allo stadio, perché è sempre presente. Sì. Però.
Cosa ve la siete detta nel corso delle partite?
Come no, commentavamo spessissimo. Tra l'altro, lui dava ragione a me in molte cose, dicevo: non è possibile, che Furino dà ragione a me, ma siamo mai. quindi sì, no, molto simpatico. Però dicevo, Davids,
Pitbull.
Io l'ho vissuto bene, poi quegli anni là era proprio spaziale, secondo me. Come grinta, se parli di grinta, a me veniva in mente subito uno così. Cioè, quindi. Ecco, anche su di lui c'è un aneddoto in Via Lagrange, però.
Bellissimo.
Ti giuro.
Lì facevi macchina, che cosa? Le superiori? Anche sempre.
No, più o meno. Macchina sportiva fighissima. Lui usciva da, indovinate dove? C'è ancora forse in Via Lagrange, un'armeria.
Certo. Dovrebbe esserci ancora.
Va bene, io non gli chiedo.
Sì, sì, c'è ancora dove adesso poi hanno fatto il negozio di degli occhiali di Lapo, Elkan, l'Italian Independent.
Esatto.
Sì, sì, e come?
Sì, sì. Ma siccome lui usciva da un'armeria, sapendo il suo carattere, non gli ho chiesto niente, ma neanche di mezza foto. Si sa mai.
Tu ti uscito dall'armeria, magari ha voglia di provare questo nuovo giocattolo. Scherziamo naturalmente. Epici invece i racconti che lo vedrebbero insieme a Zidane a girarsi insomma di notte nei gangli della città alla ricerca di un pallone e di una sfida estemporanea con magari dei connazionali e
se ne parla
cose che non piacevano all'epoca al direttore sportivo della Juventus, ovviamente.
Lo so, certo,
ma diciamo che sentire i tuoi racconti mi fa tornare davvero indietro col tempo, perché sono molto simili a quelli che potrei fare io in questo momento, visto che davvero il centro di Torino in quegli anni era dove i ragazzini, i giovani avevano maggior possibilità di incontrare il proprio campione, non era tutto molto più semplice rispetto a quello che ora, nel senso che non nessuno gli dava fastidio, non era sintomo anche di noia sinonimo di noia, scusate, per loro un incontro con un tifoso come magari invece è adesso. E invece volevo chiederti, perché mi è venuto in mente in questo momento, se hai seguito un po' il dibattito che c'è stato tra Giorgio Chiellini e Mario Balotelli. Ieri le Iene hanno fatto far
l'ho visto.
Ai due, ecco, l'hai visto sicuramente, quindi che idea ti sei fatta? È stata una stupidaggine creata un po' anche a livello di marketing per sponsorizzare il Lido, comunque ragazzi è stato anche così.
Credo proprio di sì, ieri sera Chiellini nel servizio non poteva ammetterlo, ma si vedeva che era un po' forzato, si è capito che è stata un po' una forzatura che probabilmente poteva anche evitarselo, però quando devi vendere e te lo chiede l'editore, cioè non è che qualche cosa di piccante lo devi mettere. E voglio dire, questa cosa di piccante ci stava e non ci stava, nel senso che lo sappiamo tutti com'era Balotelli e tutti quanti i colleghi di Balotelli dicono la stessa cosa. Magari non in un libro, ma magari non per lanciare il libro, ma Chiellini l'ha dovuto magari fare e ne ha subito queste piccole conseguenze che poi si sono risolte bene, perché comunque anche Balotelli avrà il suo carattere sul campo, diciamo, scontroso e come conosciamo, però fuori è molto simpatico e ironico, l'ha dimostrato ieri sera, per cui alla fine non hanno neanche
ha proprio anche lui stesso ammesso che sicuramente è stato un qualcosa di estrapolato e sicuramente anche poi vissuto in maniera sbagliata e esagerata anche come
esatto, ma poi tanto Balotelli manco leggerà il libro perché se non esce il film di Chiellini
non lo guardi.
Ma io apprezzo moltissimo, spesso in replica lo ammetto, le tue imitazioni su R101, il tuo Conte è straordinario, naturalmente. Giuseppe,
volevo ricordare che dal 18 maggio potremmo uscire e andare a incontrare anche i nostri amici, a patto che non siano interisti, perché non sarebbero amici. Grazie.
Naturalmente, indicazioni molto chiare come sempre arrivano dal governo. Grazie davvero, Riccardo Russo, è sempre un piacere, anche per questi
ciao
ricordi.
Ragazzi, anche per me.
Un saluto, un abbraccio, a risentirci. Ciao, R101, ciao. Riccardo Russo, imitazioni straordinarie la mattina, ascoltate.
Potevo
il morning show.
Se posso venire in Piemonte la prossima settimana, finalmente.
Magari glielo chiediamo.
Sono
la
dimenticata.
Prossima settimana. Due ricordi miei personali, me lo permetti? Alessandro Del Piero, nella sua primissima avventura in bianco nero, abitava praticamente l'isolato dopo casa mia. Stiamo parlando della zona di Corso Regina Margherita, e noi ragazzini in bicicletta cercando di intercettarlo, qualche volta ci siamo riusciti. E poi ho coronato uno dei miei sogni dal punto di vista di cronista sportivo intervistandolo, 2 ore di attesa davanti al suo Adiplog per avere qualche parola.
Ne abbiamo parlato l'altra settimana
ed è stato davvero bello, pochi anni fa, circa nel 2016. Le soddisfazioni di fare il giornalista sono anche queste, perché no? Giulia
ed Borletto. È la stessa mia, lo stesso mio ricordo più recente, anzi l'unica persona, io una cosa che ho sempre odiato anche nonostante incontri sicuramente blasonati, ho sempre odiato chiedere una fotografia, così come anche chiedere un autografo, l'ho fatto proprio giusto da ragazzina con i vari appunto calciatori juventini. L'unica volta appunto in cui mi sono abbassata tra virgolette così a chiedere appunto una foto è stata da Alessandro Del Piero nel 2014, quindi lavoravo, ero andata ad un evento da Tipilog anch'io
nel centro,
e dopo averlo
Torino.
Intervistato gli ho chiesto con una grandissima faccia di bronzo, perché è difficile trovare un giornalista che vada a chiedere ad un calciatore, ad un giocatore una foto, invece gliel'ho chiesta ed è stato uno dei momenti più belli forse della mia carriera.
Piccole deroghe necessarie ogni tanto. Rimanete con noi.
La prima radio sportiva del mondo bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Terzo tempo.
Rieccoci ancora insieme, ancora in diretta. Ricordi di quel 13 maggio del 2012 legati all'addio di Alex Del Piero, ricordi nostri anche per quanto riguarda Pinturicchio. Io ho detto prima Corso Regina, insomma, per gli amici di Torino, nella zona di via Santa Giulia Vanchiglia, ecco, per capirci, perché il corso è lungo,
dai,
esatto,
più o meno.
Zona Palazzo Nuovo. Dove avete incontrato, magari potrebbe essere questa la domanda, Alex Del Piero, nel corso della vostra avventura bianconera? Quale l'aggettivo, quale il sostantivo, quale la definizione rivolta all'ex capitano della Juventus? Altro interrogativo invece che attiene alla puntata di oggi, la grinta, la tenacia, la garra, la cazzimma, come viene spesso chiamata dalle parti di Napoli, insomma, Benetti, Furino, Davids, Vidal, cuore e polmoni che vengono votati attraverso i nostri social network, Twitter e Facebook. Abbiamo qualcosa da leggere già?
Assolutamente sì. Massimiliano da Liverpool dice: nessuno come Capitan Furino, simbolo di juventinità e di stile, e però tra parentesi sottolinea sta cosa, però mi fa sentire vecchio, evidentemente appunto il fatto di votare Furino forse lo fa sentire vecchio, come dice lui. Il mio voto va indiscutibilmente ad Edgar Pitbull Davids, un giocatore che io metterei sempre nella mia formazione ideale, Max da Pesaro, e poi Via Lagrange Via Lagrange dove un nostro ascoltatore ricorda di avere dei colleghi,
forse magari ha incontrato in Via Lagrange, non so, spiegaci
cosa?
Meglio, forse Via Lagrange è stato il il luogo di incontro relativamente.
Eh sì, perché all'Hotel Concorde, ecco, ti ricordi che la Juventus andava in ritiro prima delle partite, quindi ovviamente era possibile lì incontrarli la sera quando si riunivano per poi cominciare appunto il ritiro pre-partita. Vidal mai più a Torino, tra l'altro, ci scrivono.
C'è anche una motivazione, vogliamo leggerla? Era poco, era spesso alticcio, dai, diciamo così.
Poi, era più ubriaco che sano, vabbè, sì.
Letteralmente, è questo vero. È il messaggio. Poi Alex sbagliò quando disse di voler firmare in bianco e la società se lo legò al dito, ce lo ricordiamo bene. Sì. Quel video messaggio da parte di Alex Del Piero, ricordiamo un po' meno bene, quindi ci facciamo rinfrescare la memoria. La nuova maglia della Juventus, parlando con l'esperto della materia, che ritroviamo con piacere ogni tanto. Luca, buon pomeriggio e ben ritrovato.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. Ciao Marco, ciao Giulia.
Ritornano le strisce, ma questo lo sapevamo già dalla scorsa estate, striate in questo modo, con tanto oro in mezzo. A me ricorda la maglia utilizzata dalla Juventus nel corso di quello Juventus Genoa, tra l'altro poi, appunto, come abbiamo ricordato, decisivo Ronaldo dal dischetto nei minuti finali, con quei colori fluo per quanto riguarda i numeri che non dovrebbero esserci in questo caso per quanto attiene alla numerazione. Cosa puoi dirci di più in merito, e complimenti come sempre per lo scoop e per l'esclusiva.
Grazie Marco. Sicuramente è una maglia che ha fatto un po' tirare un sospiro di sollievo a tutti i tifosi, perché arriva dopo quella di quest'anno che tanto aveva fatto discutere, quindi qualsiasi tipo di strisce sulla maglia comunque sono state ben accolte, sarebbero state ben accolte. È una maglia particolare perché c'è questo tema del pennellato, del painted, che caratterizzerà un po'
striato, pennellato, giusto, è vero.
Sì, tutti i kit di Adidas per i propri club, quindi non è che è una cosa fatta, diciamo, una trovata fatta appositamente per la Juventus, è proprio un tema, come lo scorso anno c'era quello del camouflage, non so se, anzi, non lo scorso anno, quest'anno, sulla terza maglia di quest'anno, c'è quella specie di maculato tono su tono, no? Anche sulla seconda maglia c'è un tono su tono camouflage, era il tema di quest'anno. L'anno prossimo il tema sarà questo delle pennellate. Alla Juve toccano queste strisce fatte in questo modo, e diciamo che quella cosa che sta facendo un po' più discutere rispetto alle altre è il retromaglia, perché è completamente bianco a parte, diciamo, qualche inserto pennellato proprio all'altezza delle spalle. Quindi quello sta un po' scontentando i tifosi. Ci sono questi
tifosi interti, scusami, che avrebbero voluto ovviamente le righe riprendere anche
la completa. Sì, assolutamente. Diciamo che per quanto riguarda la Juve c'è sempre da analizzare nelle proiezioni, nelle uscite eccetera, sia il front della maglia che il retro, perché poi il retro è sempre tutta un'altra storia, in quanto avendo colori così estremi, bianco-neri, noi tradizionalmente abbiamo sempre anche un piccolo problema con le personalizzazioni. Cioè, a differenza delle milanesi, che basta che mettano nomi e numeri bianchi, per dire, sì, sulle loro maglie, noi riuscire a mettere insieme le strisce con il numero, con i nomi, eccetera, viene un pochino più difficile.
Ecco, in passato si utilizzava il quadrato nero e il numero bianco.
Il quadrato nero, sì. Il
quadrato poi abbiamo nero, visto tutti i colori all'interno dei numeri, no? Il giallo, il rosso, se non sbaglio.
Sì, c'è stata l'era Nike che ha usato moltissimo il giallo, riprese anche il rosso, che già era stato ripreso da K, era il rosso che si utilizzava negli anni 50, negli anni 60, era diciamo una scelta storica di
vintage, anche se, diciamo, sì, intorno al passato.
E quindi diciamo per la prima volta vedremo il logo della Juventus senza la scritta Juventus, diciamo, sopra, quindi soltanto la J. Questa è una novità che fa parte di una scelta grande novità di rebranding, sì. È un po', diciamo, la seconda fase del rebranding del logo, no? Che avevamo visto con la maglia di Palace quella ottobre-novembre, quando uscì, aveva soltanto la J, e quindi già quello era, diciamo, un'anticipazione di quello che sarebbero state le maglie cioè la scelta del logo di quest'anno. E niente, quindi ci sono queste quattro strisce nere sul front, tre bianche, strisce anche sulle maniche, fortunatamente, perché alcuni pensavano che ci fossero le maniche monocolor. E niente, diciamo che sta riscuotendo consensi, devo dire, ripeto, probabilmente perché arriva dopo una maglia non troppo amata.
È facile in questo momento storico, magari, appunto.
Sì, mediamente, però io ho calcolato che un 75-80% di pareri favorevoli ci sono. Certo, poi se facessimo i sondaggi soltanto sul retro, credo che la media si abbasserebbe di molto.
Retro, lo ricordiamo, tutto bianco.
Sì, tutto bianco, a parte, ripeto, questi inserti, essendoci le strisce sulle maniche, chiaramente anche sul retro delle maniche saranno presenti, anche se con pennellate, diciamo, diverse a un certo punto.
Dimmi che il numero sarà nero, per cortesia.
Questo, allora, quello del numero... No, è tutti quanti mi stanno facendo questa domanda. Allora, quello del numero è un po', diciamo, ancora dubbio, nel senso che a noi a gennaio era arrivata...
Poi con le 5 sostituzioni sarà una valle di lacrime, se mettono un numero giallo, la fine. Vabbè, scherzi a parte.
A noi a gennaio era arrivata quasi conferma che sarebbero stati neri, quindi... Okay. Poi, diciamo che la stessa fonte ci ha detto aspettate, adesso noi stiamo aspettando novità su questa... Su questo particolare della maglia, però diamo ancora un pochino più di percentuale in più al nero, ma rimaniamo ancora nel dubbio, altrimenti avremmo postato qualcosa in merito.
Nero o comunque bordato, ecco, che dia comunque l'idea.
Stai facendo delle richieste ben precise, ma
particolari, alla Juventus Football.
No, ma sono assolutamente quelle di tutti, praticamente tutti quanti stanno chiedendo la stessa cosa, perché se dovesse essere bordato il numero... Cioè, scusa, se dovesse essere dorato il numero, quantomeno bordato, perché altrimenti veramente già abbiamo dato con qualche anno fa con i numeri gialli su sfondo bianco che non si vedeva assolutamente nulla, tanto è vero che poi hanno dovuto cambiare.
Prima in Champions League, tra l'altro, si modificava quella maglietta in virtù di alcune indicazioni differenti da parte dell'UEFA. Ti chiedo ancora, prima di lasciare la parola a Giulia, com'è possibile conciliare il fatto che molti tifosi siano fondamentalmente tradizionalisti con questa ricerca quasi spasmodica, a buon ragione, di rinnovamento e di insomma avanguardismo, diciamo, passami il termine, per quanto riguarda la scelta delle maglie, dei loghi, insomma, e tutto il resto?
Ma sono sempre gli stili che si creano di continuo. Io, diciamo, con i nostri account siamo sia su Twitter che su Instagram, ma teniamo anche dei topic sul forum di vecchiasignora.com, dove le discussioni impazzano chiaramente, ed è proprio, diciamo, spezzata la chiave di pensiero tra tradizionalisti e avanguardisti, sebbene io credo che poi la cosa difficile sia sempre cercare di magari modernizzare, ma riuscendo a rimanere nel solco di una tradizione, altrimenti
classico,
è quasi un po' troppo facile.
È un po' un ossimoro, cioè,
faccio la prima cosa che mi viene in mente, no? È troppo facile. Invece questo tentativo, per quanto, diciamo, forse non, ripeto, non raccolga, cioè se fosse venuto dopo una maglia strisciata probabilmente sarebbe stato preso un po' più con diffidenza. Però comunque può essere visto come un tentativo che va in quella direzione, cioè di mettere insieme modernità e tradizione, ecco. C'era riuscita benissimo, devo dire, perché aveva ottenuto pareri quasi unanimi, la maglia appunto di Palace, quella uscita ottobre-novembre. Sì. Era molto particolare, numero a parte, numero verde fosforescente, che insomma è stata utilizzata solo una volta, però quella maglia era riuscita veramente a racchiudere entrambi questi fattori, ecco, un po' di modernità e la tradizione.
Giulia.
Ecco, stavo così scorrendo adesso su internet un po' la storia delle maglie della Juventus, ecco, salta subito all'occhio come sia una caratteristica soprattutto dagli anni 2000 in avanti, quella di cambiare qualcosa nella maglia quasi praticamente tutti gli anni, al di là degli sponsor che possono variare, appunto più o meno negli anni 80-90 la maglia era sempre uguale, nel senso lo stile era quello,
cambiava
non
poco,
si andava oltre, se non forse una scollatura un po' più o un colletto un po' diverso. Ecco, perché ogni anno c'è questa necessità? È pura questione di marketing o comunque appunto di possibilità di vendita?
Assolutamente, diciamo, quando le maglie si sono tra virgolette modernizzate, anzi senza nemmeno le virgolette, cioè a metà anni 90, primi anni 90, è cambiato proprio questo, questa, questo modo, ecco, di produrle e di cambiarle ogni anno, perché per esempio la maglia Ariston storica, quella degli anni 80, sostanzialmente era ogni anno la stessa, a parte, diciamo, alcune modifiche, per esempio aveva la striscia nera centrale per l'Europa e quella bianca per il campionato.
Sì, dall'81 all'89 c'è stata quella, non è mai cambiata.
Sì, ma prima ancora era la stessa cosa, anzi ancora più evidente, ovviamente.
Con le 11 strisce, prima ancora, se non sbaglio, esatto, o in quel periodo, esatto. Comunque.
Esatto.
Sì, sì. Poi con l'avvento, per quello.
Con l'avvento, diciamo, del merchandising spinto e con i nuovi tessuti, con i nuovi materiali.
Ecco, posso chiederti una cosa? Domanda è una domanda. Ma qual è stata l'evoluzione dei tessuti? Io ricordo il raso addirittura, poi sintetici, insomma... Come dalle prime a quelle di oggi, quali sono stati i materiali più utilizzati? Se hai voglia di spiegarcelo brevemente.
Beh, quelli di oggi sono tutti materiali tecnici creati appositamente praticamente dai singoli brand, tant'è vero che prendono addirittura dei nomi specifici, quindi sono tutti materiali sintetici. Addirittura vediamo negli ultimi anni che spesso producono delle magliette riciclando, per esempio, scarti di plastica, per esempio... due anni fa uscì una maglia che era stata prodotta con 13 bottigliette di plastica, per dire, per produrre quella maglia erano servite 13 bottigliette di plastica, quindi ormai siamo a livelli proprio spinti, insomma, con materiali ultramoderni, traspiranti, ipertraspiranti, dry fit, eccetera.
Materiale tecnico, cosiddetto, certo.
Sì, ovviamente, diciamo, c'è chi è ancora molto nostalgico della lanetta, perché negli anni 80 c'era la famosa lanetta. Poi, diciamo, trasformata in raso, in acetato, e con poi l'evoluzione di cui stavo parlando, diciamo, negli ultimi anni. Tra l'altro la Juve in questo ha una storia, perché le proprie maglie fin dagli anni 30 fino a fine anni 80 sono state prodotte da un unico telaio che praticamente riusciva a farle con quella elasticità così caratterizzante, cioè che ricordiamo tutti quanti. Quindi, a parte l'era dei camicioni degli anni 60, che erano molto larghi, che poi si dice che diedero il soprannome di Gobba,
no? Quando, sì.
Esatto, quando i giocatori correvano praticamente entrando l'aria.
Veniva.
Esatto, a parte quel periodo lì abbiamo sempre avuto questo tipo di maglie fatte sempre con questo telaio storico, che, insomma, che è rimasto appunto nella storia delle maglie juventine fino poi appunto all'avvento delle maglie moderne.
Un telaio straordinario, la trama che ci ha raccontato attraverso futuro e passato, ovviamente pensando al filo che lega tutte le maglie della Juventus e quella del prossimo anno. Grazie davvero Luca, la maglia bianconera, seguite il suo account,
grazie a voi, grazie,
e commentate
a voi, ragazzi. Sempre un piacere.
Ovviamente anche queste belle,
ciao,
anticipazioni che ci arrivano sistematicamente.
Ciao, ciao.
Ciao Luca,
ciao.
Un saluto, a risentirci. Ora è tempo di informazione, Giulia Borletto, e poi torniamo insieme,
dai,
per la seconda parte di Terzo Tempo.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo Tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 5 minuti dopo le 16, Terzo Tempo, Radio Bianconera, qui Marco Spadavecchia con me in regia, Davide Ercolin in collegamento Skype, ritrovo Giulia Borletto, i vostri messaggi al 340-5425-324, ci scrivono anche sulla maglia, è così Giulia?
Sì, chiedo di leggerlo a te Marco perché mi sei momentaneamente bloccato.
Benissimo, allora, ma una bella maglia celebrativa della terza stella.
Oh, la rotella che continua a girare da 3 minuti più o meno, quindi aiutami.
Lasciamola girare. Dice, propone una maglia celebrativa per quanto riguarda la terza stella, come quella storica con le due stelle gialle e blu, che tra l'altro portò particolarmente bene. Se consideriamo l'ultima Champions League alzata dalla Juventus, ciao e grazie per la compagnia che mi fate, forza Juve, Alberto da Torino, e poi qui i messaggi che abbiamo
Alberto
letto.
Sarà Alberto Mauro.
Sarà lui, decisamente, ci segue, sotto mentite spoglie ci scrive, vuole quella maglia lì, e poi altri messaggi invece che rispondono all'interrogativo di oggi. Ci stiamo interrogando sulla grinta dei giocatori, sull'aggressività, Benetti, Furino, Davids, Vidal, questa la nostra quaterna per quanto riguarda la scelta che attiene ad aggressività, tenacia in mezzo al campo, incisività, garra, dategli il nome che volete, sostanzialmente la risultante è solo una, ecco, fare la differenza in mezzo al campo e farla attraverso quegli attributi. Anche continua a girare la rotellina?
No, l'ho proprio riavviato. Benissimo. Quindi tu vai avanti come se non ci fossi.
Intanto do indicazioni in tempo reale. Ci sei in tempo reale in regia per quanto riguarda il nostro prossimo ospite telefonico, con appunto l'altro interrogativo della giornata. Sono tantissimi oggi, vi stiamo chiedendo anche quale sia l'aggettivo, il commento, la definizione, il ricordo, il momento che associate e mettete a fianco alla leggenda bianconera Alex Del Piero, che esattamente
dove lo avete incontrato, magari
8
se
anni
avete
fa.
Qualche aneddoto anche Vero. Voi come abbiamo prima raccontato insieme e ricordato insieme a Riccardo Russo qualche aneddoto magari appunto che vi portate nel cuore proprio e che porta il nome di Alessandro Del Piero. L'abbiamo raccontato, l'ha raccontato Riccardo, l'ho raccontato io, ne ha raccontato uno Marco, quindi spazio anche ai vostri ricordi, ai vostri libri cuore.
Ecco, per quanto riguarda questo ricordo che ci arriva attraverso, potete scriverci anche in calce, per così dire, alla nostra diretta Facebook. Immenso, ci scrive Tizi, che poi continua: ogni volta che vedo le immagini del nostro capitano mi vengono le lacrime agli occhi, come in quel giorno che ero presente, e non lo dimenticherò mai. Stiamo parlando ovviamente del 13 maggio del 2012. Grazie di esistere, ADP 10. E poi Caterina che ci saluta: buon pomeriggio a tutto lo staff di Radio Bianconera. Continuate, ciao. Continuate a scriverci anche in merito a questi interrogativi del giorno, in attesa noi di conoscere quali saranno le decisioni prese dal punto di vista governativo per quanto riguarda la ripresa, speriamo possibile, vicina, degli allenamenti collettivi in primis e poi anche del campionato, sapendo che sia Germania sia Inghilterra riprenderanno certamente il loro torneo, i loro rispettivi tornei. Che idea ti sei fatta? È sempre comunque lo stesso ragionamento, l'ago della bilancia che un po' va da una parte, un po' va dall'altra. A me quello che sorprende è che sembra quasi che ci sia una presa di posizione da parte del ministro Spadafora, che legittimamente insomma si interroga sulla sicurezza e sulla compatibilità appunto delle richieste del Comitato Tecnico Scientifico in merito alla ripresa del campionato, però se l'atteggiamento è quello di osteggiare, è evidente che è facile trovare qualcosa che non vada, perché sono tanti i problemi.
Ma si troverà sempre, lo troveremo
tante,
non soltanto nel
criticità,
calcio.
Esatto, cioè sono tanti gli aspetti da tenere in considerazione e credo che ci sia anche un po' la volontà, però questa è la mia opinione, di raccogliere un po' quel malcontento che serpeggia nel nostro paese, dove il calcio è sì sport più amato ma anche forse più odiato, viene da pensare, ma speriamo che il buon senso possa prevalere per quanto riguarda scelte tanto importanti, considerando la mole, il giro d'affari che è appunto il nostro sport nazionale di fatto porta con sé. Cosa ne pensi?
Sì, penso che mi ha fatto ancora più credere che ci sia proprio una sorta di odio nei confronti del mondo del calcio da parte del ministro Spadafora, leggendo proprio che cosa lui ha detto oggi durante il Consiglio dei Ministri. Ha proprio detto, ho cercato nei limiti, ha proprio detto, testuale te lo leggo perché mi si è riacceso il computer.
Benissimo.
Ho cercato nei limiti del possibile di condividere una linea comune. Lui ovviamente parla di tutti gli sport, perché per lui appunto giustamente non c'è soltanto il calcio, però comunque ogni tanto bisogna differenziare i mondi, e ha detto ma per l'Italia appunto ci sono stati altri appuntamenti importanti che sono saltati, come ad esempio il Giro d'Italia. Ecco, lui rimarcando questa cosa sottolinea ancora una volta come se sono saltati alcuni appuntamenti importanti comunque per l'Italia, come ad esempio il Giro d'Italia, molto probabilmente salterà anche il campionato, che sicuramente importa poco, valer molto più, che nessuno me ne voglia. Sì,
ma il Giro d'Italia si correrà dal 3 al 25 ottobre, se non sbaglio, quindi salta fino a un certo punto.
Sì, sì, però comunque in teoria salterà anche quello.
Viene rinviato.
Comunque è stato rinviato.
Un'altra roba.
Appunto. Però appunto credo che questo voler puntualizzare questa cosa poteva dire sicuramente qualche altro evento sportivo di cui non conosciamo magari l'esistenza. Credo che l'aver puntualizzato questo appunto mette ancora una volta in più, di più in risalto la sua volontà a non voler trattare il calcio come il primo della classe, quindi vuole davvero tenere tutti sullo stesso piano, sbagliando però in questo caso. Mi ha fatto sorridere anche come comunque dal mondo UEFA ci sia una forte preoccupazione per il caso Italia, proprio come è stato,
esatto, hai fatto bene a ricordarlo,
nominato.
Hanno concesso qualche giorno in più rispetto alla data iniziale, una proroga.
Si doveva comunicare informale qualcosa entro il 25 maggio, sembrerebbe appunto aver l'UEFA appunto sembrerebbe aver dato 12 giorni in più, o comunque ci sono dei giorni in più che sono stati dati, in particolare appunto all'Italia, che è l'unico forse paese a non aver ancora non deciso con certezza, ma proprio neanche minimamente iniziato a pensare seriamente appunto a quello che potrà essere il proseguo del campionato. Appunto questa situazione credo che sia figlia di proprio una caratteristica che abbiamo qui in Italia, come ho sempre detto, di essere molto pasticcioni, molto chiacchieroni e molto poco concreti, anche perché sia dalla Germania che dall'Inghilterra ci sono già le prime certezze per quanto riguarda una possibile ripresa, nel senso sono state già stilate alcune cose che dovranno essere fatte, alcune no. Te ne dico qualcuna: ad esempio in Germania, che è la prima che ripartirà, saranno vietati gli abbracci come manifestazioni di giubilo, nessuna stretta di mano, e sarà anche, e questa mi fa molto ridere, scusami, però
sì,
dovrà essere evitata la produzione di saliva, quindi bisogna inghiottire tutto, non questo bisogna sputare.
È abbastanza, qui ci vanno, ci va, c'è una precisazione da parte del qualche fatto.
Assolutamente,
qualche
però
risposta.
Comunque sono alcune delle regole, diciamo, che dovranno
che
esserci.
Diciamo che ci ha lasciato a bocca asciutta questa dichiarazione.
Ma sì, più che altro, ecco, perché ci... le possibilità obiettivamente ci sono, tutti sembrano voler dare una possibilità al calcio, a parte l'Italia. In Spagna, anche in Portogallo si riprenderà a breve, la Premier, che forse è messa peggio di noi, nel senso l'Inghilterra in questo momento è messa peggio di noi, quindi direi che ci sono tanti paletti che sono stati messi forse volontariamente davanti alla ripresa del campionato.
Parliamo di ben altra umidità se consideriamo le lacrime di quel 13 maggio del 2012. Ne parliamo con una firma prestigiosa di Gazzetta dello Sport, GB Olivero. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Stiamo perfezionando il collegamento con GB Olivero di Gazzetta dello Sport. Ci senti?
Sì, sì, io mi sento. Io vi sento, non so voi.
Benissimo, ora ti sentiamo forte e chiaro.
Ciao a tutti.
Benvenuto qui su Radio Bianconera. Oggi è per noi anche l'occasione di celebrare quel 13 maggio di 8 anni fa, quel commiato, quel saluto, quelle lacrime, quei ricordi, quell'applauso dello stadium, molto raccolto, molto sentito, ma anche molto sabaudo, se consideriamo appunto l'ultimo atto dell'avventura di Del Piero in bianconero. Cosa ricordi di quei momenti? E ti chiedo se non rimane ancora un po' di amaro in bocca, considerando poi davvero quel finale a tratti commovente.
Beh, è assolutamente commovente, penso che sia stato... Riflettevo oggi pensando proprio all'addio di Del Piero, che poi nella mia carriera avevo assistito a altri addi di giocatori molto importanti, quali Baggio, che fece l'addio a San Siro con, sì, Milan Brescia, Maldini stesso, e mi riferisco alla gara d'addio casalinga prima dell'ultima Firenze, in cui ci fu anche polemica, l'addio di Nedved in un'altra partita al vecchio stadio, al comunale, diciamo l'Olimpico della Juve, e quello di Del Piero. Ecco, quello di Del Piero, al di là del fatto che fu nettamente più partecipato, più commovente, più commosso anche da parte sua, ebbe la forza della spontaneità, perché effettivamente quel giorno allo stadio successe una cosa che nessuno si sarebbe aspettato, ossia quel famoso giro di campo che magari era logico da ipotizzare alla fine, che invece fu svolto durante la partita, praticamente sospendendola, perché poi ricordo che Juve e Atalanta si misero a passarsi la palla e a passeggiare i giocatori per il campo nell'attesa che Del Piero finisse questo giro. e fu una decisione del pubblico, fu il pubblico a praticamente a sollevare Del Piero e a mandarlo in giro per lo stadio, mentre lui si era infilato la tuta e pensava di restare in panchina a godersi gli ultimi minuti di quell'incontro. Ecco, quindi la spontaneità di quella festa credo che sia la cifra più importante da ricordare oggi, perché effettivamente è sempre bello vedere le feste organizzate, come ad esempio quella poi di Totti a Roma, che fu fantastica, ma la spontaneità di quella manifestazione credo sia inarrivabile, anche perché lì non c'entrava neanche la società, era proprio il rapporto tra il campione più amato e il suo popolo, qualcosa che veniva quindi sublimato per sempre.
Ha raccolto grande affetto Alex Del Piero nella sua avventura in bianconero. Chiedo a te, GB, cosa abbia lasciato tra le tante cose meravigliose, la più importante, il segno indelebile di Del Piero in bianconero.
Io credo il senso di appartenenza, che poi è stato sviscerato in mille modi, perché se pensi alla, beh, diciamo che insieme agli altri campioni del mondo che decisero di restare in B, quello fu già un primo gesto molto importante, ma poi il modo in cui lui ha vissuto la sua parabola, perché inizia da giovane promessa, diventa il grande fuoriclasse, probabilmente il più forte del mondo nel 98 insieme a Ronaldo il brasiliano, poi l'infortunio e la metamorfosi sia tattica che fisica, però la capacità di restare sempre decisivo, e poi la variazione del suo grado di importanza all'interno della squadra, quindi non più titolare inamovibile e poi magari addirittura riserva, però sempre in grado di fare gol decisivi, quindi diciamo l'unicità di una carriera vissuta nel segno della capacità, della bravura di essere comunque determinante nell'arco di quasi 20 anni.
Giulia.
Un'eleganza silenziosa quasi, no? Appunto il sapersi reinventare anche in quanto a panchinaro, chiamiamolo così, nel senso passare dall'essere il giocatore titolare inamovibile a comunque anche aver l'intelligenza di far passare davanti a sé anche chi magari aveva bisogno di più spazio o comunque di giocare di più, e soprattutto anche il pensare di essere allenato da colui che appunto era un compagno, ovvero Antonio Conte. Ecco, quell'anno lì, come che è stato poi lui il suo ultimo, come l'ha vissuto?
È stato un anno complicato, ricordo discussioni, confronti che c'erano anche con Conte, perché poi alla fine mediaticamente, nonostante quella squadra si apprestasse a vincere lo scudetto, Del Piero pur riserva restava nettamente l'uomo simbolo, l'uomo più importante per i giornali, quindi anche se magari Del Piero non giocava la domenica, era impossibile poi fare una settimana intera senza un pezzo su di lui, chiedendosi anche poi come mai non giocasse o giocasse poco rispetto ad altri. Ricordiamo che quella non era una Juve di grandi cannonieri, perché comunque la coppia attacco titolare era Vucinic, Matri, poi c'erano Quagliarella, c'era Borriello, però insomma alla fine non c'era ovviamente quell'abbondanza in attacco che c'è adesso, e quindi un po' stupiva che Del Piero non restasse molto spesso ai margini. Poi c'era anche il discorso del primo gol nello stadio, che tardò per una serie di motivi, arrivò in Coppa Italia a gennaio, poi finalmente segnò in campionato e poi arrivò il gol più importante, forse il gol scudetto, poi alla fine quella punizione contro la Lazio, che decretò un pochino poi la grandezza definitiva di Del Piero, perché nel momento più importante fu lui a trovare la soluzione più attesa e più decisiva, insomma, perché senza quella vittoria probabilmente sarebbe stato più complicato per la Juve vincere il campionato. Quindi un anno di sicuro non semplice per lui stesso, anche perché a ottobre praticamente aveva avuto la certezza della chiusura del rapporto con la Juve, quindi sicuramente delle frizioni, delle momenti non semplici, però lui riuscì, ecco, quello che ha sempre fatto, anche magari quando Capello tra il 2004 e il 2006 lo sostituiva molto spesso o addirittura lo lasciava in panchina preferendogli la coppia Trezeguet e Ibrahimovic, ecco, Del Piero è sempre riuscito a restare dentro i limiti, magari arrivava proprio al limite ma poi non esplodeva, magari la faccia scura sì, la mezza frase sì, ma sempre nel rispetto dei ruoli, e poi nel rispetto dell'educazione che gli avevano insegnato i suoi genitori, quindi è sempre rimasto fedele a se stesso e ai propri valori. Ecco.
Quell'assegno in bianco, quel videomessaggio rivolto ai tifosi e poi l'assemblea azionisti, quelle parole di Andrea Agnelli che in un certo senso chiudeva in anticipo l'avventura di Del Piero in bianco nero. Quanto il secondo evento è stato figlio del primo, secondo te?
È stato assolutamente figlio, legittimo, illegittimo non sta a venirlo, però assolutamente figlio, perché ricordo poi quando andai a Sydney in occasione del debutto di Viale nella sua nuova avventura australiana, mi raccontò poi alcune cose, non ovviamente sono poi rimaste, diciamo, non scritte, perché erano certo molto private tra lui e Andrea Agnelli, però di sicuro reazione e controreazione furono, perché Del Piero aveva deciso di rompere gli indugi perché la trattativa per il rinnovo si stava allungando e lui aveva questo enorme sogno, piacere di giocare anche nel nuovo stadio, e per diventare certo anche l'unico giocatore della storia della Juve aver segnato in quattro stadi diversi, come nome almeno, cioè il delle Alpi, lo stadium, il comunale, l'olimpico, insomma, quindi poi alla fine resterà nella storia anche questo. E lui diciamo che si sentì quasi costretto a rompere gli indugi in questo modo per arrivare a una soluzione che poi fu trovata abbastanza in fretta, perché ricordiamo la firma nel cantiere dello stadium, anche molto iconica se vogliamo, però è chiaro che poi il conto gli fu presentato in modo molto plateale alla serie degli azionisti.
Allora, Piero ti dice: ero allo stadium quel 13 maggio, confermo, il vostro ospite coglie esattamente la differenza rispetto agli altri addii, la spontaneità dalla sostituzione fino all'ultimo metro del giro di campo è stata un'emozione pura. E ti chiedo se mai secondo te tornerà la Juventus sotto magari appunto qualche ruolo che gli verrà cucito addosso sicuramente alla perfezione. Comunque c'è qualche possibilità di rivederlo a Torino, non soltanto per vacanza ma in sede?
Sinceramente in questo momento la vedo difficile, anche perché c'è già un ex giocatore come Nedved nell'organico, e ce ne saranno quanto prima secondo me un altro paio come Buffone e Chiellini, che mi sembrano più in linea, diciamo.
Sì, sono lì che scaldano i motori per con l'attuale iniziare.
Ovviamente gli auguriamo, per carità, di giocare fino a quando hanno voglia e forza, e ci mancherebbe altro, però mi sembra che loro siano molto molto in linea con l'attuale struttura dirigenziale, che soprattutto magari Chiellini aveva già studiato, diciamo, per un futuro da dirigente. Ecco, io credo che poi, e non vale solo per Del Piero ma vale per tutti, io credo che le bandiere o comunque gli ex giocatori possano essere molto utili alle società, però che debbano anche fare un percorso preparatorio in base al quale poi possano trovare il modo di essere davvero utili alla società, ecco, senza voler togliere a nessuno, insomma, di coloro che sono già all'interno della società. Però penso che sia in generale un buon criterio quello di decidere con calma e per tempo quello che poi si vuole fare, magari di fare un percorso, non dico di studi proprio nel senso classico, però insomma arrivare preparati, perché poi il mestiere di dirigente non è un mestiere semplice, soprattutto in un periodo come questo.
Certo. Giovan Battista Olivero, grazie davvero, sappiamo che sei molto impegnato in queste ore, quindi grazie doppio per la tua partecipazione qui a Radio Bianconera.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Saluto. Ciao.
GB Olivero, Gazzetta dello Sport, al seguito per molti anni della Juventus. Andiamo in pausa, Giulia?
Sì, però ricordiamo che dopo avremo il nostro esperto di mercato, quindi fate delle domande. Se
scatenatevi, prima Stefano Discreti, insomma c'è un po' da dire e da fare, rimanete con noi.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta per l'ultima parte di Terzo Tempo. Ma comunque su Del Piero si possono dare mille aggettivi, ci scrive Mirko da Legnano. Ma rimane l'unico ad avere un gol che porta il suo nome, non ne esistono altri. Vero, verissimo, quel tiro a giro dalla mattonella sua preferita, quindi dal vertice sinistro dell'area di rigore.
Del Piero, ragazzi.
È proprio così. E poi evitiamo di menzionare ciò che fanno qui nel Regno Unito, ci scrive Massimiliano da Liverpool, visti i danni provocati dai conservatori. Vabbè, un po' di politica in mezzo, mettendo il business davanti alla salute delle persone, credetemi, non sono un esempio da seguire per niente. E noi ci fidiamo, insomma, ascoltiamo il tuo parere e ti ringraziamo anche per questo. Poi mi sono fatto l'idea, ci scrive sempre Massimiliano, sul mercato non si farà niente se rimarrà con questa rosa, anche perché con gli scambi non è che prendi i giocatori migliori di quelli che già hai in rosa. Beh, bisognerà capire di che entità saranno questi scambi, anche se ci sarà un mercato cosiddetto creativo, no? Con prestiti lunghi, ha parlato di affitti metaforicamente Fabio Paratici, per quanto per quanto riguarda la finestra di mercato prossima, che verrà condizionata certamente da questa emergenza sanitaria.
In qualche modo sicuramente.
Ce l'abbiamo l'ospite telefonico? Stefano Tacconi in diretta su Radio Bianconera. Buon pomeriggio, ben ritrovato e tanti auguri.
Grazie, ormai cominciano ad essere un po' troppi.
Ma l'occasione è sempre buona, però per ricordare ovviamente i suoi trascorsi in bianco-nero, se ha voglia, ovviamente, però partirei
dalla... Diciamo che maggio è fondamentale per me, nella mia vita. Il maggio è stato un po' particolare, insomma, è sempre stata fine stagione e quando c'era la fine stagione c'erano i trofei vinti, specialmente 30 anni fa.
Doppio, diciamo così, ogni tanto. Anzi, spesso e volentieri si festeggiava dopo.
Ma quel trofeo più bello è quello vinto con il freddo o quelli vinti con il caldo? Ha già capito a cosa mi riferisco, magari?
Sì, ma vabbè, con il freddo solo una, che solo era intercontinentale, che era l'8 maggio, insomma, l'8 dicembre.
E lei fu decisivo in quella straordinaria partita
bravo,
di Tokyo.
Mi dai del lei, perché comincia a essere vecchia.
No, vabbè, se vuoi passiamo al tuo, non c'è nessunissimo problema. Ma pensando invece, ripensando alla tua carriera, ecco, a distanza di anni, come la valuti anche rispetto ai portieri di oggi, rispetto al tuo ruolo di capitano in campo? Era atipico avere un portiere con quei gradi in mezzo al campo, alla Juventus poi.
Diciamo che oggi è più facile fare il portiere, anche perché ce ne sono quattro ogni squadra. Noi avevamo quel Cerotti in testa perché dovevamo giocare per forza. Io ho giocato per 5 mesi con 2 costole rotte, con delle infiltrazioni, insomma, credo che una volta era più umano, c'era gente che veniva fasciata con il sangue che colava dalla testa, perché in panchina c'erano 4 giocatori, di cui 2 della primavera, insomma, non è che c'era molto di più. Era molto più faticoso.
Nonostante una bella staffetta con Bodini, che comunque vinse lei, riuscisti a vincere tu alla fine, no?
Ma ci mancherebbe che vincesse lui, insomma.
Giulia.
Ci ha provato all'inizio, pensava di giocare lui, poi insomma.
La domanda mi è venuta in mente così adesso, visto che abbiamo creato questa differenza abissale che c'è tra come viene vissuto ora il calcio, come si comportano anche i calciatori rispetto a come era all'epoca, diciamo così. Ecco, ci sarebbe stata all'epoca tutta questa indecisione nel ripartire col campionato?
Beh, ma abbiamo passato anche altri virus, non è,
appunto, lo dico, ci sarebbe stato tutto questo?
Ma chi c'era al governo si vede che ha gestito la cosa migliore di questa, insomma. Adesso ne approfittano i scienziati, che gli scienziati non so se hanno anche il diploma, visti questi 400 scienziati che hanno preso. Bastava uno che diceva che non c'era tanto di questo pericolo, è stato amplificato un po' troppo e adesso ne paghiamo le conseguenze, però ne paga anche lui, insomma. Abbiamo visto su Facebook delle immagini che in telegiornale non hanno fatte vedere, vuol dire che qua c'è qualcosa che non quadra.
Passando
la contestazione che è stata a Palazzo Chigi stamattina,
sì,
più di 400-500 persone contro Conte, insomma, già è un segnale che va con la scorta con 700 persone, insomma, tanto paghiamo noi.
Ecco, l'Inghilterra riprenderà, la Germania certamente, c'è già un derby.
Ma lo riprendono tutti, non lo riprendiamo noi, ma questo era logico, non lo sapevano tutti dall'inizio che ci sarebbe stata questa situazione talmente drammatica. Speriamo che ricominci almeno il calcio, che almeno guardiamo qualcosa di positivo in televisione invece di 4 pirla che sono sempre in televisione, che dicono stronzate una dietro l'altra.
Una dietro l'altra. Tu invece hai detto una cosa, secondo me, importante oggi in un'intervista radiofonica che ho ascoltato questa mattina. Tu addirittura riprenderesti con parte dei tifosi già sugli spalti, ecco.
Ma sì, ma è un'influenza, ma ancora stiamo... Ma ci sono talmente tanti professori che stanno dicendo cose contrarie a queste che dicono questi 400 scienziati. Allora, a chi dobbiamo credere? Cioè, veramente siamo in un momento di grande difficoltà anche psicologica nostra, perché veramente non sai più a chi credere, se c'è la malattia, se è vera, se non è vera, se i morti sono stati quelli. Tanti dicono che hanno sbagliato i conti, se sbagliano i conti anche questi, cioè, vuol dire che è proprio iniziale, siamo alla frutta.
Tanti
arrivano
punti di
messaggi di auguri,
vicende.
Sì, forse volevi dire quello.
Grazie.
Tanti auguri, messaggi di auguri da Los Angeles,
mi hanno tassato. A Los Angeles ho tanti amici, Miami.
Sì, sì, da Los Angeles, da Liverpool auguri anche al grande Tacconi. Ci fosse stato lui in porta in quel famoso mondiale, di sicuro non saremmo usciti ai rigori in semifinali, perché era un gran rigori.
È 30 anni che lo dico, che continuiamo a dirlo.
Stanno riproponendo proprio in questi giorni Italia 90, quell'Italia 90, effettivamente.
Sì, mi hanno detto di guardare le partite, ma che guardo, non ho mai giocato.
Ma quel possibile che quel Tacconi, al di là di uno Zenga comunque strepitoso in quelle stagioni, quel Tacconi non trovasse spazio nazionale, che è una follia di vicini, una delle poche follie di vicini, no?
Ma no, una volta c'erano le gerarchie, a differenza di oggi, gerarchie dove c'era un under 21 che veniva con la squadra dei vicini, che era giusto che, e poi insomma Zenga era anche terzo portiere dei mondiali dell'86, credo,
sì.
Insomma, le gerarchie c'erano,
certo,
è già tanto che mi ha convocato a 33 anni, insomma. Ma fregato il record di Erkut, se ne era il più vecchio nazionale che avesse fatto le soldi, insomma.
Ecco, pensando sempre a quel ruolo, posso chiedere?
Non ho mai perso, tutte le partite che ho fatto mai perso.
E questo è un grande vanto, un grande record. Ti chiedo se sempre ciclicamente ritorna il nome di Donnarumma per la Juventus. Dovrebbe fare questo benedetto investimento? No.
Ma no, ne abbiamo già uno buono. Teniamo, non è neanche vecchio.
Assolutamente.
Guardando Buffon, insomma, ha ancora 12 anni di carriera.
A Buffon quindi fa bene Buffon e fa bene la Juventus con questo ruolo da secondo di lusso a rinnovare l'accordo.
Tanto sarà l'ultimo anno, insomma, io a 38 anni già non ci vedevo, lui a 42, ma finché non lo vedo con gli occhiali, ma me lo tengo buono.
L'abbiamo visto con una chioma straordinaria in questi allenamenti ripresi, in virtù ovviamente del lockdown e di tutti i limiti. Ultima domanda, siamo nella fase 2, oggi il tuo compleanno, Stefano Tacconi, sì. come lo festeggerai questa sera, se vuoi dirci?
Ma che cosa vuoi festeggiare? Sono a casa di mia suocera, dipende che bel compleanno che faccio.
Ti potrei consolare magari con una buona bottiglia di vino, visto che tu produci anche, no?
Almeno la torta e il vino, per favore.
Quello non manca. No, è che siamo blindati. Comunque io spero che il campionato di Serie A e B, almeno A e B, continui, perché credo che è molto più gestibile 40 squadre che 1800 società che vanno in giro per l'Italia, insomma, dalla C in giù. Invece la B sono 40 squadre in tutto e credo che sia più gestibile la situazione.
Senza dubbio. Grazie ancora Stefano Tacconi, un eroe bianconero. Tanti auguri.
Ciao.
Portierone della Juventus, campione del mondo, campione d'Europa, insomma, in quegli anni è davvero fece la differenza in porta Stefano Tacconi. Ed è un piacere avergli fatto gli auguri. Allora, cosa facciamo? Usciamo o andiamo direttamente dal nostro prossimo ospite? Usciamo. Rientriamo dopo.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta per questi ultimi minuti del talk show di Radio Bianconera. Una domanda, magari gliela faremo la prossima volta. Caro Stefano, sono Andrea, un tuo grandissimo fan. Da ragazzo ho provato a imitarti senza riuscire a farlo. Vorrei farti una domanda. Chi è oggi il portiere che ritieni più forte? Grazie e tanti auguri. Domanda che, promesso, rivolgeremo al prossimo collegamento con Stefano Tacconi. Poi auguri al grande Tacconi, ci fosse stato lui in porta, questo l'abbiamo letto. Poi consigli per il mercato che rivolgeremo al nostro esperto, l'esperto di Sport Italia, Gianluigi Longari, il nostro prossimo ospite telefonico. E quindi tra la realtà e il sogno oggi vi chiediamo, lo abbiamo ricordato più volte, quale sia il giocatore con maggiore grinta tra Benetti, Furino, Davids e Vidal. E poi eccola qua Giulia Borletto, un po' infastidita, che succede?
Sì, perché ho un ritorno incredibile nelle cuffie, non so come mai.
Il ritorno sono quei ricordi che abbiamo rievocato insieme a Stefano Tacconi. Non mi vedi, ma non c'è problema, l'importante è sentirmi. Noi siamo in procinto di collegarci con i nostri prossimi ospiti via Skype. Uno lo vedi già, forse lo vediamo anche noi.
Abbronzatissimo, tra l'altro.
Benissimo.
Come è possibile?
Abbronzatissimo.
Io non sono così abbronzata.
Vediamo chi è. ci svela l'arcano il nostro regista Davide Ercolini. Intanto ricordiamo anche il giorno di Del Piero, dell'addio di Del Piero alla Juventus, 13 maggio del 2012, l'aggettivo, il sostantivo, il ricordo, il commento che associate a Pinturicchio per quanto riguarda la sua avventura terminata in quel modo molto commovente nella giornata che poi di fatto insomma portò la Juventus a vincere contro l'Atalanta, a festeggiare lo scudetto, il primo dell'era Conte e dell'era Stadium. Continuate a scriverci al 340-54-25-324. Giulia.
Sì, hanno fatto in tanti, tra l'altro, gli auguri a Tacconi nei nostri, nella nostra, appunto, sono arrivati in tanti messaggi nella nostra casella di posta. Ovviamente l'idolo di tanti nostri ascoltatori quando erano ragazzino. Ricordo ancora le sue bellissime maglie da gioco, ci dice Mattia da Cesena. Caro Stefano, sono Andrea, tuo grandissimo fan. Gli avevano chiesto appunto qual è secondo lui il portiere più forte in questo momento, magari lo possiamo chiedere anche ai nostri prossimi ospiti. Ed è bello perché Andrea dice: da ragazzo ho provato ad imitarti senza riuscire.
Sì, sì, l'abbiamo letto. Quindi... questa testimonianza.
Okay, non mi sentivo più prima, quindi allora forse non l'ho sentito che l'avete già
siamo letto. Pronti in regia per collegarci con i nostri sì. ospiti anche telefonici, anzi no, Skype.
Dico io, deve togliere il blocco. Bene. Al telefono, perché lui è in orizzontale ma è capovolto, quindi devi togliere il blocco all'iPhone, così che tu
devi fare una capriola, Stefano,
devi fare una capriola nelle impostazioni,
così?
Togliere il blocco e così sei verticale. Ecco,
vabbè, verticale.
Niente. No, sta togliendo il blocco, sta togliendo il blocco. Me. Bravo, vedi che adesso tornerà e sarà in orizzontale come me.
Togliamo il blocco.
Anche un altro ospite però.
Ecco, esattamente, anche per quanto riguarda i messaggi che abbiamo raccolto nel corso della puntata che riguardano il mercato, ne parleremo con Gianluigi Longhi. Come siamo messi, ragazzi, in regia? Ci siamo? Va bene, ma vediamolo in verticale, va bene?
Ecco. No, ecco.
Stefano Discreti,
eccolo,
ce l'abbiamo fatta.
Perfetto.
Ben ritrovato Stefano, questa volta non hai lo sfondo
stadio. Buon pomeriggio, eccomi.
13 maggio del 2012, standing ovation, pianti.
Volevo rispondere a Giulia dicendo che comunque sia ho la fortuna di fare la quarantena, di vivere in un posto di mare, quindi semplicemente.
Ma anche io, capisci bene però, come mai?
diciamo che ho una predisposizione alla abbronzatura molto più...
Ecco, hai la melanina bella attiva, bravo.
Bello, sì.
Beati voi. Ma ve l'aspettate un'estate tra i plexiglass in spiaggia?
Possiamo non parlarne perché mi sale lo stress.
È ancora, non è prevedibile ancora.
Tipo non forno microonde, sì, tipo...
No, i plexiglass sono stati assolutamente banditi, cioè dovunque.
A cottura lenta.
L'idea malsana è stata rispedita al mittente.
Diciamo
però,
che il vero problema saranno gli accessi, dai.
Sì.
Questo sarà il vero problema.
Non sarà facile andare al mare. Lo guarderemo il mare, ma chissà se potremo toccarlo.
Tanti gli accessi quel giorno allo Stadium. E torno sul tema del giorno che riguarda l'addio di Alex Del Piero, la tua fotografia, il tuo ricordo, il tuo aggettivo per Pinturicchio, Stefano.
Ah, sicuramente lui ha avuto un addio bello, bellissimo, no? Nel senso, ha lasciato da campione d'Italia dopo tanti anni, no? Nel senso, dopo quello che aveva subito la Juventus con Calciopoli, quindi comunque separarsi dalla Juventus da campione d'Italia è stato sicuramente positivo, anche se l'impressione è che chiaramente, come tutti sappiamo, lui avrebbe voluto continuare almeno un'altra, forse due stagioni, nella Juventus, ma non si è trovato l'accordo, non si è trovato il modo per proseguire, perché i rapporti con il presidente...
Ecco, lo chiedo anche a te, quel video, quell'assegno in bianco, quanto hanno inciso?
No, ma non è una questione di quello. Io ricordo che all'epoca, quando la Juventus, praticamente il primo anno di Antonio Conte, io facevo una trasmissione qui a Roma insieme a Luciano Moggi, e io ricordo tranquillamente che lui mi disse all'inizio stagione, mi disse: Stefano, vedrai che a fine stagione questo è l'ultimo anno di Del Piero, perché comunque tra Del Piero e Conte non c'è mai stato una grande affinità, e alla fine aveva pienamente ragione, nel senso che comunque sia, poi non avendo trovato anche una piena affinità con il presidente Agnelli, è una figura ingombrante era Del Piero, perché ecco, se vuoi un termine ti dico ingombrante, ma nel senso positivo, nel senso era una figura che non poteva mai stare in panchina, che non poteva mai stare troppo fuori.
Eppure con Fabio Capello riuscì anche a essere protagonista dalla panchina molti anni prima.
Ricordate, no? Ogni partita, ogni volta che Del Piero stava fuori, i tifosi dal cinquantesimo, ovviamente dal sessantesimo, cori solamente per Del Piero.
Chiamavano, sì, è vero.
Quindi un qualsiasi allenatore è obbligato a vincere, perché se tu non vinci lasciando fuori Del Piero, quindi la fortuna di Capello nel biennio alla Juventus e di Conte il primo anno è che la Juve poi ha vinto, e quindi quando vinci, diciamo, hai la possibilità di dire oh, ho vinto, che cosa vuoi. Ma altrimenti la pressione era talmente alta, qualsiasi partita che la Juventus non stava vincendo, stava in difficoltà, e tu avevi lasciato fuori Del Piero, era sempre un processo, perché per i tifosi Del Piero era una bandiera, era il simbolo, era il leader, era il capitano.
Quindi tu sostieni che stesse diventando addirittura più importante della Juventus stessa.
Cioè una figura pesante?
No, fu una figura ingombrante, come anche Totti a Roma. Cioè Totti a Roma, ad un certo punto, se avete visto, quando ad esempio Spalletti disse magari è il momento di separarsi, è perché magari il giocatore, non essendo più titolare, così come Del Piero, così come Totti o come altre bandiere fondamentali, però i tifosi non è che dicono vabbè Del Piero è una bandiera ma non è più importante, i tifosi lo amano alla follia, quindi i tifosi solo il momento che lui si alzava dalla panchina esultavano più di un gol della squadra. Quindi che cosa vuol dire? Se la squadra poi vinceva, diciamo, ma lascia stare Del Piero, alla fine cominciava una certa età. Ma come la Juventus pareggiava una partita, andava male, perché ha tenuto fuori Del Piero? Perché Del Piero? Era troppo amato, quindi determinate figure ad un certo punto sei costretto a separarti, perché altrimenti non riesci proprio a scindere il lato umano dal lato professionale.
Quindi come aggettivo ingombrante.
Sì, confermo, ingombrante. Confermo. Fenomenale, ingombrante.
Un dolce ingombro per la Juventus.
Sì,
ingombro anche in termini di gol, essendo stato il più prolifico dei bianconeri. Giulia.
Sì, quello che appunto spiace sicuramente è che la sua avventura sia finita in maniera così, così brusca, anche perché è vero che i tifosi forse lo ritenevano troppo grande per potersi così amalgamare in una squadra che in quel momento voleva puntare non soltanto su di lui, ma voleva puntare anche su di lui. Forse quello che è spiaciuto ai tifosi è stato il fatto di proprio non averlo più rivisto in ambiente Juve, mai neanche allo stadio. È stato proprio una
situazione. Allora ti chiedo questo, integrando il quesito di Giulia: quell'assegno in bianco quanto ha influito sul fatto che lui adesso non sia all'interno della Juventus?
Lo sai che il discorso è, ritorniamo sempre anche alla posizione precedente, Del Piero non può tornare alla Juventus e fare, che ne so, un semplice team manager. E
fare il Nedved della situazione.
Non può fare un accompagnatore, uno che rappresenta la Juventus all'estero, tipo Trezeguet.
Certo, sì, l'ambasciatore,
cioè,
ok.
Del Piero se viene alla Juventus viene a fare il presidente. Cioè lui è Boniperti. Non è, esatto.
Magari tornerà quindi tra 20 anni e
tornerà
lo farà,
nel momento in cui Andrea Agnelli non ci sarà più, secondo me.
Okay,
quindi è questo il discorso. Tornerà quando Andrea Agnelli farà un passo indietro, e allora in quel caso potrà tornare Del Piero, secondo me, alla Juventus. Altrimenti con una figura così, è una figura talmente ingombrante che tu gli puoi dare solo un ruolo principale a Del Piero, non gli puoi far fare un ruolo secondario. Lui è stato, ripeto, Del Piero è paragonabile nella storia di Juventus solamente a Boniperti. Ecco, Boniperti quando ha terminato la sua carriera da giocatore è diventato poi il simbolo della Juventus dirigenziale, e lui la stessa cosa dovrebbe fare anche Del Piero, quindi è chiaramente non può fare un piccolo ruolo, quindi è ovvio che una figura, e ritorniamo allo stesso, Del Piero che viene ospite allo stadio, mi si mette là, i tifosi stanno tutti ad applaudire Del Piero, quasi magari dimenticano anche, ecco, la partita, ma stanno tutto il tempo a guardare Del Piero.
Ma anche se avesse deciso di smettere di giocare, perché poi lui a un certo punto continuò tra l'Australia, l'India.
Ma perché lui aveva ancora voglia di giocare.
Quella è una componente importante, credo anche.
Sì, però posso dire una cosa, Del Piero magari a differenza di altri ha avuto comunque un bel congedo. Se io,
straordinario.
Ad esempio, mi piace sempre ricordare dei momenti storici. Se avete avuto mai piacere di leggere l'autobiografia, la prima autobiografia di Michel Platini, lui disse chiaramente che lui dice l'ultima partita che disputò nel 1987 con la Juventus, lui disse era l'ultima partita e nessuno mi salutava, cioè alla fine fortunatamente un tifoso a fine partita mi portò un mazzo di fiori, perché sennò dice dalla Juventus mi aspettavo qualcosa, feste, cose, e questo è l'animo della Juventus, nel senso ti rispetta, è un stile, quello che ti pare, però nel momento del congedo non ci sono mai queste feste colossali e tutto quanto, perché alla Juventus tutti sono utili ma nessuno è indispensabile, questa è la vera realtà.
Giulia.
Sì, infatti diciamo la spontaneità, come abbiamo prima sottolineato con GB Olivero, del festeggiamento che c'è stato appunto a fine partita da parte dei tifosi, è stata forse il ricordo più bello di quel momento, appunto che poi è la stessa cosa più o meno che è accaduta dopo un bel po' di anni con Gianluigi Buffon, che anche lui appunto fece il giro di campo per
ora prendersi. ne rifarà un altro, quindi adesso ne rifarà un altro a breve.
Sì, il doppio addio è effettivamente qualcosa di abbastanza insolito.
Eccoci a Gianluigi. Ciao Gianluigi.
Ciao ragazzi.
Abbiamo ancora non tanti. Ciao.
Gianluigi Longari, esperto di mercato, volto di Sport Italia. Tra poco lo vedremo. Grazie di essere con noi tra
noi
i tuoi impegni.
Io e Stefano possiamo già godere il volto di Gianluigi.
Pensate che fortuna che avete.
È un momento epico. Mamma mia.
Noi vogliamo invece ascoltare, oltre che vederti, le novità di mercato.
Poteva andarvi meglio, ma poteva anche andarvi meglio. Ricordiamoci così. Buttiamoci giù.
Va bene.
Buttiamoci giù. No.
Noi dobbiamo buttarci in giù invece per il mercato che verrà. Al di là di quello che è stato detto,
ci buttiamo
Gianluigi.
Giù per il mercato che verrà, cioè, diciamo così.
Ecco, scambi, no. Affitti, oppure ci sarà qualcosa di bello, di croccante da vivere durante questa estate? Un mercato creativo, ha detto Paratic.
Sì, infatti, se l'ha detto Paratic, chiaramente personalmente non sono nessuno per smentirlo, e anzi, mi sembra che possa essere ritenuto decisamente più affidabile di tutti. Io penso che non sarà un mercato deludente, specie per quanto riguarda la Juventus, che è tra le poche squadre che avranno la possibilità anche di investire dei soldi importanti, e che soprattutto ha delle idee che sono, secondo me, già abbastanza ben delineate, no? Come quella del sacrificio, magari anche a malincuore, di uno o due pezzi attualmente importanti, perlomeno sulla carta, dello scacchiere attuale. Faccio riferimento in primo luogo a Miralem Pjanic, che penso che nelle idee della Juventus abbia ultimato la sua avventura in bianconero, ma poi evidentemente anche ad Adrien Rabiot, viste le vicissitudini degli ultimi giorni, le polemiche che stanno contraddistinguendo il suo ritorno ritardato, mancato ritorno, poi sembra che lo abbiano convinto a Torino. Mi sembra che l'avventura per quanto riguarda Rabiot sia agli sgoccioli. Per Pjanic l'offerta del Barcellona, l'interesse è molto forte. Non dimentichiamo che nel caso di Rabiot, per la Juve questo significherebbe una plusvalenza al 100%, nel caso di Pjanic. Pjanic. È vero che la Juve lo ha pagato il cartellino di Pjanic, non so di chi sia questo telefono.
Cosa succede?
No, è l'ufficio comunicazione Juventus che si chiama e ti dice attenzione a quello che dici.
E Paratici,
perché è arrivato Rabiot.
Paratici, ecco. Rispondi.
È la mamma di Rabiot.
Esatto, Madame Veronique.
Veronique.
Senti, aspettando Rabiot, ma aspettando anche Gonzalo, che cosa ti aspetti per quanto riguarda il futuro prossimo di Higuain?
Io penso che anche per quanto riguarda Higuain, la Juventus abbia deciso di concludere, diciamo, il matrimonio, se così lo possiamo definire, al termine della stagione in corso. Per cui penso che anche per Higuain questi siano gli ultimi mesi, a patto che si giochino con la maglia bianconera. Penso che ci sarà una discreta rivoluzione, un discreto cambiamento per quanto riguarda la Juventus, per cui i nomi di Pjanic, Rabiot e Higuain secondo me possono essere definiti in uscita. Stavo dicendo prima di Pjanic, prima che ci interrompesse la mamma di Rabiot con la sua telefonata, che è vero che la Juve lo ha pagato Pjanic ai tempi quando l'ha acquistato dalla Roma, però è vero anche che lo fece pagando nella clausola rescissoria ad una cifra inferiore al suo valore di mercato, e sicuramente inferiore anche al valore di mercato che la Juventus gli andrà ad attribuire quest'estate, per cui anche da questo punto di vista secondo me ci sarà una discreta plusvalenza che la Juventus potrà cercare di investire.
I quasi due affari per la Juve, in un certo senso, queste due cessioni eventualmente.
Sì. Sì, penso di sì, e se vogliamo, adesso non so come sia il calcolo degli ammortamenti, perché personalmente certo. In matematica ho sempre avuto grosse difficoltà con calcoli molto più semplici di questo, però non so, per quanto riguarda Higuain, penso che siamo arrivati a un ammortamento tale da poter considerare il suo addio, non dico un affare, ma comunque...
Higuain sta a 18, credo, no?
Dal punto di vista del monte ingaggi.
Sì, poi c'è il monte ingaggi.
Infatti.
Giulia.
Per cui penso che da quel punto di vista sia abbastanza delineata la cosa.
Vincenzo da Marano di Napoli ti chiede, come calciomercato ci dice più che altro, come calciomercato proporrei Icardi in cambio di Pjanic e De Sciglio, Cavani, Monieta, Icinga parametro zero, e infine Pogba in cambio di Rabiot e Costa più 30 milioni. Fantasia?
della lista della spesa.
Insomma, diciamo che se si dovesse verificare tutto questo, probabilmente sarebbe il telefono di Paratici a scusare, perché avremmo un potenziale direttore sportivo in pectore all'altezza della situazione. Secondo me è uno scenario abbastanza complicato. Più realisticamente, secondo me, il Paris Saint-Germain riscatterà Icardi per tenerselo, perché comunque perderà Cavani, e penso che la situazione da quel punto di vista sia, diciamo, abbastanza indirizzata su quel versante. Poi non so se ci sarà la possibilità magari di inserire una contropartita tecnica nell'affare con l'Inter. Per il resto, di cosa parlava lui? Di Pogba.
Parlava poi di Pogba in cambio di Rabiot e Costa più 30 milioni.
Beh, insomma, Rabiot e Costa più 30 milioni per Pogba, secondo me è un affare anche per il Manchester United, perché comunque è una valutazione alta che viene data al cartellino di Pogba. È vero che poi dal punto di vista dell'ingaggio, probabilmente sì. È vero che dal punto di vista dell'ingaggio Pogba percepisce sicuramente una cifra molto più importante di entrambi i giocatori, però comunque Rabiot ha un ingaggio di livello, perché è arrivato alla Juve a parametro zero. Pogba è un obiettivo difficile. La Juventus, secondo me, la vedremo molto impegnata quest'estate di mercato in una sorta di lotta con l'Inter, un po' anche come, se lo possiamo definire, uno status symbol del mercato italiano, che sarà il futuro di Tonali.
Ecco, Sandro, sì, Tonali.
Secondo me sì.
Ti piace Stefano Tonali? Hai qualche curiosità per Gianluigi?
Guarda, secondo me Tonali è sicuramente un ottimo profilo, è un giovane molto promettente. Io, per quanto riguarda gli italiani, se ne parlano molto, no? Nel senso, la Juventus che deve ritornare su degli italiani, si parla di Chiesa, di Castrovilli. Io in particolare ho due preferenze, però, che non sono nessuno di questi nomi, nel senso, secondo me l'italiano più forte in prospettiva è Zaniolo della Roma, e quindi secondo me quello è un giocatore che la Juventus dovrebbe puntare a prendere, e l'altro italiano che secondo me, vista anche la situazione che sta vivendo il Milan, è Donnarumma, perché secondo me comunque sia un portiere italiano, ritornare alla tradizione, no?
Lo abbiamo Juventus, appena chiesto a Tacconi, ci ha detto no, è meglio tenersi Szczęsny.
Lo so, ognuno poi ha il suo pensiero, per carità, non è cosa, quindi alla fine Tacconi sicuramente avrà il suo pensiero, però secondo me anche in prospettiva futuro la Juventus ha sempre avuto il portiere della nazionale storicamente, no? Da Zoff, quindi Peruzzi, Buffon, anche stesso Tacconi, no? E quindi alla fine sarebbe bello rinnovare la tradizione, soprattutto perché il Milan, a quanto sembra, sarà costretto a cedere, quindi Donnarumma potrebbe essere, a un anno dalla scadenza, potrebbe essere un potenziale affare per la
quindi
Juventus.
Quindi Gianluigi, un evergreen Donnarumma.
Ci sta, secondo me, perché la Juventus ha avuto dei contatti anche con Raiola in questo senso. Sicuramente se il Milan dovesse, diciamo, rassegnarsi all'idea di perdere Donnarumma, la Juventus sarebbe in prima linea, per cui la considerazione di Stefano è giusta, e peraltro condivido anche il suo pensiero su Rabiot, perché secondo me un giocatore che ha questo tipo di comportamento con una squadra, un club come la Juventus, anche in ottica del rendimento che ha avuto, che non è stato all'altezza della situazione, penso che la Juve possa pensare davvero di privarsene, non dico a cuor leggero, ma quasi.
Siamo in chiusura.
Il problema di Rabiot è solamente che, no, dico solo che, chiudo questo, il problema di Rabiot è che può andare via, secondo me, solo attraverso uno scambio, perché difficilmente troverà una squadra disposta ad investire dei soldi dopo anche questa stagione, dopo quella precedente, per il cartellino a fronte di un ingaggio così alto. Questo è il problema. Quindi bisognerà ingegnarsi assolutamente uno scambio da Paratici, uno scambio da...
Problemi per Paratici, verifica Gianluigi se è stato uno 011 a chiamarti, magari è proprio lui. Un saluto a tutti.
Probabile di sì.
Grazie davvero, siamo in chiusura. Un saluto a Gianluigi,
ciao,
Longa, ciao. E Stefano Discreti, anche grazie a Giulia Borletto.
Ciao ragazzi, grazie.
La linea ora passa a Roma, 2 in bianco nero, a domani.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.